Io intanto ringrazio la direzione per questa opportunità di avere un incontro con gli studenti. In realtà era una cosa giusta che volevo fare da tempo, dal momento che io sono entrato in carriera diplomatica nel 2002. In realtà non è stato un percorso immediato, io ho studiato qui al Gregorianum giurisprudenza. Dopodiché, dopo 2 anni di tirocinio, parallelamente studiavo anche per il concorso e poi a fine 2001 l'ho passato. Devo dire anche grazie a un anno abbondante di Erasmus che ho fatto in Belgio. Tra l'altro, su una cosa che quando l'ho detto qui in collegio, tutti li incontravano nei corridoi e mi dicevano: ma no, ma non esiste un giurista che si mette a fare microeconomia, la funzione di produzione. Addirittura c'era un gregoriano, l'ho trovato in corridoio, mi guarda così e fa: no. Iudex non calcola. Vabbè, comunque, dopodiché ho fatto questa tesi stranissima in microeconomia, per me le funzioni di produzione, così qualche volta anche andavo da Alberto per chiedere consigli sulle derivate. Vabbè, comunque è andata bene, me la sono trovata quella tesi di laurea con la pubblicazione che avevo fatto come prima prova all'esame del concorso diplomatico, perché si parlava appunto la prova di economia, sono 5 prove scritte, la prima di economia era appunto il titolo della mia tesi di laurea e della mia pubblicazione, quindi è stata un po' anche una coincidenza della vita. Le altre prove, per chi fosse interessato, sono storia, diritto internazionale e poi le 2 lingue, l'inglese e il francese. Si passano poi dagli scritti agli orali, sono passato anche agli orali, e nel 2002 è cominciata un'avventura che ti vede per i primi 3 anni al Ministero degli Esteri alla Farnesina. Come tutti i ministeri è una realtà altamente burocratica, con l'ultima riforma siamo sulla decina di direzioni generali, ma voi immaginatevi un ministero in cui lavorano mediamente 2.300 persone al giorno, cosa vuol dire anche coordinare un ufficio con un altro. Io mi sono sempre occupato nei 3 anni a Roma di politiche migratorie, ero l'ufficio che faceva i flussi insieme al Ministero dell'Interno di immigrazione, quindi le quote del decreto flussi in cui gli stranieri praticamente entrano in Italia all'interno di 70.000-80.000 quote annue, ed erano tutte delle politiche migratorie, quindi per forza riguardano gli esteri e riguardavano anche il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno, con cui come amministrazioni centrali poi si lavora, perché chiaramente il Ministero degli Esteri è a Roma, fa diciamo da collettore di tutte le richieste delle varie ambasciate, dei vari paesi che si trovano e che hanno sede a Roma, però è un'amministrazione centrale e come tale deve saper dialogare anche con tutti i ministeri. Tanto è vero, e non so quanti di voi lo sanno, che esiste un diplomatico per ogni ministro in carica del governo. Cioè, se noi andiamo a vedere il ministro dell'interno, il ministro del lavoro, il ministro dell'agricoltura, hanno tutti un diplomatico, si chiama il loro consigliere diplomatico, cioè un funzionario diplomatico distaccato a lavorare per il singolo ministro, tanti quanti sono i ministri del governo in carica. E questo per spiegarvi che la carriera diplomatica è sì una carriera, cioè ha dei gradi, però il vertice di questi gradi sono di nomina politica, cioè alla fine, soprattutto per i gradi più alti, gli ultimi della carriera, che sono quelli di ambasciatore e poco più sotto di ministro plenipotenziario, sono nomine fatte dal Consiglio dei Ministri, cioè praticamente si attinge al serbatoio diciamo di quelli che hanno passato il concorso diplomatico e sono all'interno della carriera, però se tu vuoi arrivare comunque all'incarico di ambasciatore di ruolo, di funzione, devi comunque avere un rapporto fiduciario con il governo in carica. Quindi noi diciamo siamo un'emanazione del potere esecutivo alla fine, e anche per poter andare all'estero devi avere una nomina che formalmente è quella del ministro degli esteri, e addirittura anche le promozioni non le fa il ministro degli esteri, le fa il consiglio dei ministri, cioè il ministro degli esteri propone una lista, dice: io voglio che questi vengano promossi ambasciatore, o voglio nominare tizio ambasciatore a Parigi piuttosto che in Camerun, ed è il consiglio dei ministri, quindi con una decisione collegiale, che dà l'incarico. Quindi capite che proprio c'è un rapporto di fiducia tra la nomina che noi abbiamo quando siamo all'estero, non quando siamo a Roma, ma quando siamo all'estero la nomina ci viene praticamente dal consiglio dei ministri, cioè da tutti i ministri assieme e non solo dal presidente del consiglio. E questo perché? Perché l'ambasciatore è vero che quando all'estero rappresenta l'Italia, rappresenta quindi il presidente della Repubblica, però formalmente noi siamo investiti del nostro potere estero, plenipotenziari, cioè in grado di poter gestire tutti i poteri per conto dello Stato, tramite un'investitura, un rapporto fiduciario con il governo in carica. E questo un po' per spiegarsi come un po' funziona soprattutto i gradi alti della carriera. Io sono ancora al grado intermedio perché sono primo segretario di legazione e adesso a giugno passo a consigliere di legazione, sono consigliere d'ambasciata, poi ministro, poi ambasciatore. Però la cosa innovativa di questa carriera, che è una carriera gerarchica, un po' noi siamo, come posso spiegarmi, una carriera militare però in abiti civili, perché abbiamo delle regole di comportamento all'interno delle gerarchie che non sono scritte, però bisogna saperle capire al volo quando ti muovi nell'ambiente. Eppure con questa gerarchia noi riusciamo ad avere un po' di flessibilità, per cui anche chi è un grado basso come me, siamo agli inizi di carriera, può fare il vice ambasciatore all'estero. Il mio ambasciatore, per esempio, in Camerun non è ambasciatore di grado, è un consigliere d'ambasciata, un livello medio-alto, però a parità di un certo grado puoi avere una funzione diversa, puoi fare il console, puoi fare il console generale, i consolati più grandi, penso per esempio San Francisco, New York, oppure puoi fare l'ambasciatore in una piccola o media ambasciata. Gli ambasciatori veri e propri in carriera diplomatica sono soltanto 28, quindi vanno nelle sedi, diciamo, quelle più importanti, Parigi, New York, che sono proprio grado e funzione di ambasciatore. Quindi è una struttura anche che va capita, non è così immediata, diciamo i primi 3 anni a Roma servono per quello. Dopodiché, come prima sede, ho scelto di andare in Nigeria come vice ambasciatore, ho fatto 4 anni e sono stati senz'altro i più formativi, i più interessanti, perché parlando di Africa e la Nigeria avete proprio il respiro profondo dell'Africa. Se pensate che sono 150 milioni di abitanti i nigeriani, quasi 2,5 volte l'Italia, e un africano su 4 è un nigeriano, quindi, e poi un popolo con una dinamicità, un'intelligenza mentale sia nel bene che nel male, perché poi per le truffe erano i primi, insomma, che li vendevano di tutto, i cosiddetti 419, quando magari arrivano, ma speriamo di no, le mail dall'Africa o dalla Nigeria dicendo avete vinto questa lotteria o questo, cioè, si ingegnavano praticamente in tutti i modi, ma per loro era un'ancora di salvezza. E certo per noi bianchi affrontare questa realtà africana non è semplice. Noi in Nigeria ci chiamavano www, pensavo che bello, no? Internet. Sono, invece no, vuol dire siete dei white wallet walking, www, siete dei portafogli bianchi che camminate, perché per loro vedere il bianco è praticamente vedere una fonte di denaro certa, in poche parole, rispetto a una popolazione che ha un 70-80% che vive sotto la soglia di povertà, che le Nazioni Unite calcolano più o meno in $1 al giorno di reddito per potersi alimentare, per potersi sostenere. E c'erano delle scene incredibili. Io mi ricordo nella capitale Abuja, dov'ero, che era una città praticamente di arenaria rosa, sorta in mezzo al nulla nel deserto, grazie ai soldi del petrolio, perché la Nigeria è comunque il 7º, 8º produttore mondiale di petrolio. In questa città nata dal nulla, con 3 supermercati in cui dovevi fare la fila il giovedì per trovare il petto di pollo, il venerdì per trovare il pesce, magari dopo aver fatto la coda con gli altri bianchi ti portavi a casa la ciotolina con l'impanatura e ti vedevi per strada magari il castorello che portava una mandria di pecore o anche di mucche che erano più grasse loro che il pastorello poverino che stava lì ad accudirle. Ed erano scene veramente che dici guarda, io sto nel benessere, però era comunque un benessere fortificato. Noi vivevamo in residenze, in case, in compound con 4-5 metri di muro col filo spinato attorno, quindi con una sicurezza, cioè eri praticamente blindato, facevi una vita blindata, niente spostamenti a piedi, sempre con l'auto, ambasciata, supermercato, casa, e quindi attentissimi al minimo particolare. Purtroppo l'Africa è così. Paradossalmente con l'apartheid molti dicevano, il caso eclatante del Sudafrica, per i bianchi era meglio, eravamo più protetti. Adesso, diciamo con il black power, ma anche con la loro stessa dinamica sociale, il bianco ha perso, diciamo, la posizione di prima fila che aveva nella politica, nelle relazioni dei paesi, e quindi ci troviamo anche più vulnerabili ai loro occhi. Una mia collega consule a Johannesburg, per dire, si è trovata i ladri in casa, gli avevano scavato addirittura un tunnel sottoterra per farlo, per passare la trincea, il filo spinato, e se li sono trovati l'hanno derubato tutto, insomma. E quindi il problema della sicurezza per queste sedi, anche per noi bianchi, diplomatici o meno, perché poi comunque sempre bianchi siamo e non c'è tanto per loro di differenza, comunque si sente, si vede di persona. Io poi ho scelto, dopo 4 anni in Nigeria, dico non contento, non pago dell'Africa, che faccio? Torno in Africa di nuovo. Ho fatto 2 anni a Roma, dal 2009 al 2011, che mi sono divertito tantissimo, perché un po' rappresentando i giovani all'interno della carriera diplomatica, sono riuscito a farmi eleggere numero 2 del sindacato nazionale diplomatici, il SINDMAE, e come segretario esecutivo, una carica insomma che per 2 anni ho portato avanti abbastanza bene. Purtroppo la carriera avrebbe bisogno di tante riforme, di uno svecchiamento molto più consistente di quello che c'è adesso, però non ce l'hanno lasciata fare e ci vorrà tempo e pazienza. Se pensate che i nostri orari al Ministero sono degli orari con cui con l'efficienza produttiva non hanno nulla a che vedere, perché io dico ma come? Vabbè, capisco il traffico di Roma, tutto quello che volete, allora prima delle 9.40 non si comincia. Dov'è il capo ufficio? Sono al bar, un attimo che arrivo. Vabbè, perfetto, cominciamo alle 9.45, no? Mai 5 minuti più, 5 minuti meno, pazienza. Si va avanti a lavorare fino alle 2, poi c'è la pausa mensa, tutti contenti, un po' come la mensa un po' più grande che avete qui, si scende giù al menu 1 del ministero, praticamente ce l'ho messo nei cunicoli, vabbè, si pappa lì e dopodiché dice che fai, c'è ancora un'oretta se vuoi tornare in ufficio, oppure se vuoi puoi prendere una boccata d'aria, tanto a Ponte Milvio, a parte lo stadio olimpico, la Farnesina, non c'è nient'altro attorno, e poi si ricomincia a lavorare fino alle 8, 8 e mezza di sera, ma non tanto perché c'hai il lavoro da fare, tu rimani in ufficio se il tuo capo ufficio è ancora lì, e lui resta lì se a sua volta il vice direttore centrale è ancora in ufficio, e il vice direttore centrale resta in ufficio anche se non ha nulla da fare, perché il direttore generale è ancora lì sul chiodo che si spera lavori, insomma, cioè si va avanti con una mentalità di lavoro che francamente con la vera e propria produttività c'è poco. A noi una delle prime regole che ci dissero appena entrati in carriera, sapete che ci fanno fare 9 mesi di corso all'istituto diplomatico in cui ci insegnano dall'usare le forchette a come vestirsi a come imbandire una tavola, e ci dicevano come prima regola sappiate che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Uno dice vabbè, che ce l'hanno detto a fa, poi abbiamo capito quando siamo andati nei vari uffici che se il tuo capo ufficio resta là fino alle 8 tu da là non ne esci prima, e io avevo un capo ufficio che lui restava lì fino alle 8, 8 e mezza in ufficio, e però andavo da lui e dico Marco ma scusa ancora qui, no sai perché mi stavo consultando i fondi come li ho investiti perché ho fatto un investimento, dice vabbè ma allora scusa posso andare, no, perché che faccio fino alle 8 e mezza, aspetto. È tutta una mentalità alla fine che va capita, però noi proprio perché è una carriera abbiamo la pagellina, non so se il Gregoriano mi fa, c'era forse il direttore le aveva,
ci sono,
abbiamo una pagella a fine anno che ha praticamente varie voci A, B, C, D con tele crocette, e allora a seconda di quante A o di quante B hai perdi o guadagni punti all'interno del tuo concorso, e quindi praticamente dipendi dal capo ufficio, dal tuo superiore, e questo non aiuta, devo dire, perché appiattisce molto intellettualmente anche le persone, perché dal momento in cui tu dipendi dal tuo superiore per l'avanzamento di carriera, perché poi torni a casa, la moglie ti aspetta col mattarello, ma come non ti hanno promosso neanche questa volta a consigliere d'ambasciata, e quando diventi ambasciatore dice ma sai ho fatto le scarpe, oppure c'ho il capo ufficio che non mi vuole bene, oppure vorrei andarmene mezz'ora prima dell'ufficio ma quello mi tenerà fino alle 9, io non c'ho voglia, capite che divento un po' un ricatto. Poi, insomma, bisogna saperle gestire diplomaticamente queste situazioni, e non è facile perché io mi ricordo il primo capo ufficio, dunque arrivato al ministero, tutto là bello tranquillo, dico tanto io lavoro, faccio il mio lavoro e che c'è? Lui mi fa, Nico, quest'anno niente vacanze. Come niente vacanze, cioè io volevo tornare, allora dice, ma sai quando ero giovane secondo segretario di legazione come te quante ferie ho perso, e quindi a te adesso tocca la stessa sorte. Io per un anno non sono mai tornato a casa praticamente, perché mi ha fatto stare al chiodo praticamente tutto per un anno intero senza ferie, e purtroppo è una sì, è meglio l'Africa, è una gerarchia comunque di comodo molte volte. L'Africa, beh, adesso invece, avendo fatto il numero 2 del sindacato diplomatico, ho trovato un ambasciatore tutto pimpante, mi ha detto, senti Nico, siamo giovani tutti e due, andiamo a farci un po' di Camerun, dico, di nuovo in Africa, vabbè, è sotto la Nigeria, e quindi ho accettato di ritornare in Africa, devo dire però con meno entusiasmante della Nigeria. In Camerun abbiamo tantissimi missionari italiani, che sono senz'altro la spina dorsale dell'attività, e anche per numero dei nostri connazionali giù. È vero che non è proprio compito dell'ambasciata curare i rapporti con le missioni, con i sacerdoti, perché come sapete anche il Vaticano ha le proprie ambasciate all'estero, non si chiama ambasciata del Vaticano presso lo Stato X, si chiama Nunziatura Apostolica, ma c'è comunque un capo missione che è il Nunzio Apostolico, che non solo cura, diciamo, i rapporti bilaterali tra la Santa Sede e lo Stato in cui si trova, ma anche ha il compito di curare i rapporti con la Conferenza Episcopale in loco e con tutto, diciamo, il clero locale. Quindi ha una funzione, diciamo, ecumenica, oltre che rappresentare lo Stato del Vaticano. E praticamente in questi paesi africani, tutta, diciamo, la parte dell'Africa occidentale, in cui c'è un boom di vocazioni e di, anche di fede, e per fortuna però è il nunzio praticamente che fa almeno che cura i rapporti con le missioni, tanto che ogni volta io così il venerdì pomeriggio che faccio vado in nunziatura a prendere il caffè, perché a Yaoundé che fa, in ambasciate siamo solo 4 dell'Unione Europea, perché hanno chiuso praticamente tutti i paesi, e ci ritroviamo il venerdì col nunzio, allora mi spiega, sono andato a visitare questa missione piuttosto che quella, e c'è un fervore, e addirittura dice anche per dare i visti d'ingresso per venire in Italia, loro stessi come nunziatura devono scremare, perché ci sono tantissime richieste di poter fare corsi di preparazione per diventare sacerdoti e tantissime vocazioni, che poi è difficile capire quello che chiede il visto per andare veramente a studiare, quello che lo fa soltanto perché vuole migliorare la sua condizione sociale. Ma la cosa buffa è che il Vaticano non dà visti d'ingresso, e questo è il fatto. Infatti non è che mi invitano a bere il caffè così il venerdì pomeriggio, perché no, i visti d'ingresso li diamo noi Italia, perché tramite i patti lateranensi uno degli accordi è che appunto i visti d'ingresso per i religiosi non lo dà la Santa Sede, lo dà l'Italia, perché comunque vengono in Italia, anche se poi vanno alla Gregoriana oppure nelle varie università del Vaticano a studiare. E quindi ci deve essere sempre comunque tra le due diplomazie, quella italiana e quella vaticana, un rapporto costante, perché anche solo per dare i visti d'ingresso devi sapere a chi li dai e se questi veramente hanno il crisma e tutti i requisiti che il Vaticano chiede per poter entrare da noi. E non solo comunque in questo settore, io devo dire che sia in Nigeria che nella mia esperienza in Camerun l'apporto proprio della diplomazia vaticana è fondamentale, perché il nunzio apostolico sa che può contare su una rete basata sul territorio che è capillare, perché ha tutti i vescovi locali che fanno capo a lui e che riferiscono sulla situazione politica locale. Quindi io ogni volta che ho bisogno di un briefing, non è che mi sto a leggere il giornale locale, vado direttamente dal nunzio, dice qual è la situazione, ci muoviamo così. Soprattutto nella posizione dove noi siamo tra Nigeria e Camerun, in cui sapete gli scontri che ci sono tra musulmani e cristiani che sono nati dalla setta Boko Haram nel nord della Nigeria, e che per fortuna non si stanno propagando anche nel vicino Camerun, perché diciamo tutta la parte nord saheliana è tutta praticamente di matrice musulmana, anche se la maggior parte dei nostri poi missionari si trova proprio lì al nord, perché cercano di evangelizzare le popolazioni non tanto delle città che sono i mercanti e sono in mano ai musulmani, tanto nei villaggi attorno che diciamo sono i contadini, anche nomadi che vengono dal Chad o dalla Nigeria, e l'opera di evangelizzazione che fanno è fondamentale, perché prima di portare la preghiera portano comunque i pozzi d'acqua, portano dei servizi, portano delle chiese, delle strutture a gente che non ha proprio nulla. Ma se pensate che anch'io dove sono a Yaoundé, uno dice la capitale, stai nella capitale, stai bene, per 3 giorni alla settimana ti manca l'acqua, e allora che fai? O ti prendi le bottiglie d'acqua, te fai le riserve prima e ti lavi con la bottiglia di Coca-Cola, oppure cioè, i problemi dell'Africa sono anche questi, insomma. E tutti stati che potrebbero essere ricchissimi, perché il petrolio ce l'ha in Nigeria, ce l'ha il Camerun, ce l'ha la Guinea Equatoriale, ce l'ha il Chad, eppure c'è questo paradosso, se vogliamo, della ricchezza. Cioè stati che praticamente ai nostri occhi hanno tutte le materie prime, dal petrolio anche al legname, qualche volta anche l'oro, i diamanti, come la Repubblica Centrafricana, e sono proprio quei paesi che versano nelle condizioni di povertà più infime, più assolute, perché la ricchezza viene poi concentrata nelle mani di pochi. E per questo si parla di paradosso della ricchezza, perché paesi con materie prime abbondanti alla fine non riescono a fare nulla per sviluppare la loro popolazione come dovrebbe essere. Ecco, questo è un po' un riassunto di queste due esperienze tra Nigeria e Camerun. Io riparto poi il 30 maggio, ritorno a riprendere le funzioni lì, Spero di poter fare il prossimo anno una conferenza, se il direttore è d'accordo, magari sarà un po' più giuridico, non so quanti giuristi ci sono qui che fanno giurisprudenza. Vabbè, no, magari è interessante vedere un po' la politica dell'Unione Europea e la cooperazione che abbiamo con questi paesi, visto che anche là da noi, ormai sapete che con il Trattato di Lisbona si parla della diplomazia europea, e noi già abbiamo un'ambasciata lì dell'Unione Europea che conta 50 persone, che potrebbe rappresentarci benissimo e che rappresenta tutti i paesi dell'area euro, dell'area europea, di 27 paesi dell'Unione. Ed è una realtà anche quella che vale la pena approfondire. Va bene, vi ringrazio.